Eccoci giunti a questa pagina del Vangelo che si collega alla risurrezione che abbiamo celebrato in Gerusalemme e possiamo sentirla come una pagina che ci guiderà dopo il nostro pellegrinaggio in questa terra. Perciò la vogliamo come cogliere, come una pagina da cui cogliere, ricevere alcune istruzioni per la nostra vita. E che cosa ci insegna questa pagina? Anzitutto ci insegna che la nostra vita non è in rapporto al frutto che noi portiamo immediatamente. Perché avete ascoltato come i discepoli hanno pescato tutta la notte e non hanno preso davvero nulla, nemmeno un piccolo pesce, nulla. Quindi tutti gli sforzi che hanno fatto nella notte si sono tutti vanificati. La rete è stata tirata su inesorabilmente vuota. Quindi avranno tentato, si sono consultati, conoscevano bene il lago fin da ragazzi, quindi sapevano le zone pescose, sapevano dove andare, eccetera, la tecnica di gettare la rete. Ogni loro tentativo rimane senza esito, fino all'alba, quando ormai cessa la possibilità della pesca ed è l'ora del rientro. E allora Gesù sta sulla riva del lago, è fissato in questo luogo già dall'antica tradizione di Eterie. Eterie ci indica questo luogo come quello dove Gesù stava in questo miracolo che ha compiuto. E notiamo che il Signore sembra quasi ironizzare, mi permetta questa parola, nel chiedere del cibo, ma lo fa perché vuole che rispondano nulla, che ammettano che la loro fatica è stata vana. La domanda del Signore mette in luce la loro radicale impossibilità. E allora dà un ordine ben preciso: gettate la rete dalla parte destra e troverete. Essi subito obbediscono, non fanno obiezioni. Ecco quindi qual è l'attività della comunità cristiana, qual è l'essere nella Chiesa. È proprio questa obbedienza puntuale, precisa al Signore che porta frutto. E quindi la rete si riempie di pesci, al punto da spezzarsi, ma non si spezza perché non può spezzarsi, perché la parola di Dio è una, perché la Chiesa è una, nessuno può spezzare ciò che Dio ha unito, ha reso uno in sé. Noi potremo dividerci tra di noi, ma non possiamo toccare il mistero della Chiesa, la realtà della Chiesa. Noi potremo dare interpretazioni alla parola di Dio, ma unica è la parola di Dio, non è soggetta a molteplici frazionamenti di essa. Quindi la rete che raccoglie i pesci resta una, compatta e tutti le abbraccia in sé, a indicare la missione universale della Chiesa, a indicare la potenza della parola di Dio che raccoglie in sé tutti tutte le genti nell'unità della fede, e quindi il segno è compiuto, a indicare proprio la storia che giunge al suo compimento. E il Signore ha preparato la colazione per i suoi discepoli, ma vuole che anche quello che hanno pescato loro faccia parte della colazione che il Signore ha preparato. Egli vuole l'opera nostra, fa tutto Lui, ma vuole la nostra cooperazione, il Signore. Quindi è pace per la Chiesa di Cristo. Noi non abbiamo paura, perché noi abbiamo una grande fiducia nel nostro Signore, che tutto arriverà a quell'unità in Lui, perché è scritto, l'Apostolo scrive, che tutto si ricapitola in Cristo, sia le realtà del cielo che quelle della terra. Ma come avviene questa ricapitolazione? Avviene attraverso l'amore. L'amore. Noi, vedete, il peccato ci fa arrossire, ci dispiace, facciamo fatica a confessarlo. Il Signore non sta a indagare le nostre coscienze. Il Signore vuole prima di tutto l'amore verso di sé. Vuole che noi gli rispondiamo che lo amiamo, che gli vogliamo bene. Ed è questa dichiarazione di amore al Signore che porta l'Apostolo alla tristezza del cuore, a quella tristezza liberatrice, purificatrice, a quel pianto che appunto caratterizza l'Apostolo da quella notte in cui uscì e pianse amaramente. E difatti elementi che la richiamano sono anche il braciere su cui cuoce il pesce, lo stesso braciere che ardeva nella notte del tradimento, cioè meglio del rinnegamento. Quindi egli non fa altro che riprendere quegli elementi che richiamano all'Apostolo il suo triplice rinnegamento, e risana il cuore dell'Apostolo chiedendogli se lo ama. E dopo la dichiarazione che l'Apostolo fa di amare Gesù e di essere suo, tu sai che ti amo, tu che sai tutto, allora in rapporto all'amore consegna il suo gregge. L'amore si riceve il gregge del Signore se si ama il Signore prima di tutto. I fratelli si amano in Lui. Un vero pastore nella Chiesa si distingue dal mercenario non tanto per le opere che fa, perché il mercenario in vista della paga può essere zelantissimo nel predicare, nel fare tutto, nel suscitare negli altri appunto quella attrattiva per cui essi sganciano anche del denaro per lui, per riconoscere i suoi meriti di predicazione, la sua fatica. Ma c'è una differenza di base, che il mercenario non ama il Signore, non gli vuole bene, per cui quando sarà messo alla prova scappa via, si nasconde. Il pastore vero nella Chiesa ama il Signore, può essere anche più debole di un mercenario, meno preparato alla predicazione, essere più povero nel parlare. Anche l'Apostolo Paolo è stato accusato di essere un uomo che non sapeva parlare, di fronte ad Apollo, questo dotto di Alessandria. Eppure le viscere di amore di Paolo, di paterne di Paolo e materne, figliolini, per i quali io soffro le doglie del parto, fino a che in voi non sia formato Cristo, scrive Paolo, siamo stati per voi come una nutrice, vi abbiamo nutriti col latte, dice ancora, quindi egli non rifiuta la figura femminile della madre per indicare il rapporto viscerale che ha con le sue chiese da lui fondate. Questo è il vero pastore, perché Paolo è innamorato di Cristo. Lo dice più volte, si lascia andare a volte in espressione di una tenerezza nei confronti di Gesù che è veramente ricca e stupenda nelle sue lettere. Questo è il vero pastore, perché questo pastore ha conosciuto l'amore, è stato perdonato dal Cristo, quindi conosce l'amore del dono, sa aiutare i propri fratelli a raggiungere alla pienezza del perdono e della remissione dei peccati. Ecco per cui può pascere davvero il gregge. Ecco questo, di questo abbiamo bisogno la Chiesa, non tanto di tecnici, di esperti, di persone che abbiano il cuore e nel cuore abbiano l'intelligenza del mistero di Cristo e lo sappiano comunicare con tutta la loro esistenza, i pori della loro pelle, con tutto il loro cuore, la loro mente. E allora vale più una parola semplice di questi uomini che mille parole, come dice Paolo, in un linguaggio sublime che pochi solo conoscono e per non far brutta figura dicono: guarda com'è bravo. Ma se gli chiedi cosa hai capito, è stato bravo, punto e basta. E chiudo la mia predica qui, perché a buon intenditore si dice parole poche.